Buongiorno a tutti amici di Radio Missione Francescana Medicina. Il tema di oggi è un tema interessantissimo, attualissimo. È stato scelto da noi: il cancro colorettale si può sconfiggere. E io e Giorgio abbiamo invitato il dottor Luca Ferraris, che è direttore della gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate, ASST Valle Olona. Abbiamo preparato delle domande e vorrei che il Giorgio cominciasse a, almeno, visto che ti presento il dottor Ferraris.
Buongiorno a tutti, buongiorno a te Luigi, buongiorno al dottor Ferraris che rivedo volentieri e ricordo anche il papà del dottor Ferraris che era primario chirurgo a Como, a Sant'Angelo, a Sant'Anna, che era una persona estremamente cordiale e fra l'altro un ottimo chirurgo. E ora vedo il figlio Luca e sono contento.
Grazie.
Vabbè, dopo tutto questo io inizierei, caro Luca, con una domanda, che è questa. Cioè, Giorgio ha ragione, io inizio dicendo, nel 2018, quindi ho preso dei dati del 2018, il tumore del colon retto ha colpito 1,8 milioni di persone nel mondo, occupando il terzo posto per incidenza dopo il tumore del polmone e quello del seno. In Europa sale di un gradino e diventa seconda causa di morte. E anche in Italia ha preso un bel posto, anche lì secondo posto. Ma prima di parlare, vorrei chiederti innanzitutto cos'è il colon retto e poi cos'è il cancro del colon retto. Ecco, sono le due domande per iniziare la nostra chiacchierata di oggi.
Bene, buongiorno innanzitutto, grazie Luigi e Giorgio dell'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ma allora, la premessa che hai fatto tu Luigi è molto importante. Il cancro del colon retto è un evento purtroppo frequente e purtroppo molto spesso pericoloso per chi ce l'ha. Che cos'è il colon retto? Il colon retto è l'ultima parte del nostro intestino, è quella parte dell'intestino che è deputata essenzialmente all'assorbimento dei liquidi, cioè all'assorbimento dell'acqua e dei sali minerali e che è quello che determina alla fine la consistenza e la compattezza delle feci. Quindi è l'ultima parte dell'apparato digerente, non per questo è una parte meno importante. Rispetto a tutto il resto dell'intestino, cioè a tutto il piccolo intestino, che è la parte preponderante come lunghezza, come superficie assorbente, è però l'unico che si ammala frequentemente di tumore, cioè il colon retto è 1,5 metri di intestino, l'intestino tenue sono 7-8 metri di intestino, ma i tumori si trovano quasi esclusivamente o comunque molto più frequentemente in quest'ultima parte nel colon retto. Questo è un problema ovviamente, per noi rappresenta però un piccolo vantaggio, nel senso che essendo la parte terminale è comunque una parte esplorabile e quindi una parte che con le tecnologie che noi abbiamo attualmente a disposizione è non solo relativamente facilmente visibile con un'endoscopia, ma si presta anche a dei piccoli interventi che possono essere eseguiti endoscopicamente e non facendo ricorso ad una tecnica chirurgica.
Dottore, quali possono essere i sintomi? Cioè, che sintomi dà il tumore al colon retto? Lei ha parlato di localizzazione. Come faccio io eventualmente a scoprirlo? Le mie feci come sono? Sono normali o sono scure, più o meno scure? Chi sono i pazienti a rischio? Sono troppe domande, dottore.
No, cioè andiamo per ordine e rispondiamo a tutte. Allora, purtroppo il tumore del colon retto dà segno di sé soltanto in una fase avanzata, cioè il tumore cresce all'interno del colon che è per essere semplici con i nostri ascoltatori, assimilabile a un tubo, simile ad un tubo, cresce all'interno di questo canale, di questo tubo, e occupa parte dello spazio che è normalmente transitato dalle feci. Finché il tumore non arriva ad avere delle dimensioni significative, i sintomi che esso dà sono praticamente inesistenti. Quando il tumore arriva ad avere una dimensione significativa, può o creare un'ostruzione al passaggio delle feci, quindi far diventare stitica una persona che si scaricava normalmente, o addirittura provocare un'occlusione intestinale che conduce il paziente in pronto soccorso al ricovero, oppure inizia a perdere sangue in maniera manifesta, e quindi, rispondendo alla domanda che mi facevi tu, le feci presentano delle tracce evidenti di sangue. Questo sangue è ovviamente tanto più evidente e tanto più riconoscibile quanto più il tumore si trova nella parte terminale dell'intestino. Cioè, anche qui per cercare di essere semplici e chiari per gli ascoltatori, se il tumore si trova molto vicino all'uscita, è possibile che io veda delle tracce di sangue, se non addirittura rosso vivo, comunque di un colore rosso violaceo. Tanto più io mi allontano dall'uscita, tra virgolette, tanto più mi allontano dal retto, il sangue subisce dei processi di digestione, quindi può diventare meno facilmente riconoscibile. Ecco, però un concetto che avete introdotto voi, che è estremamente importante, è che il tumore del colon retto dà dei sintomi che il paziente percepisce soltanto in una fase avanzata della sua crescita.
Ecco, scusa un attimo Luca. Nella diagnosi del tumore al seno o nella ricerca dei tumori di altri apparati si è sempre avvalsi della diagnosi precoce. Qual è la diagnosi precoce del cancro colorettale?
Ecco, la diagnosi precoce del cancro colorettale, al di là di quella che può essere fatta in persone, e qui mi ricollego un attimo a quello che mi chiedeva Giorgio prima, al quale ho dimenticato di rispondere, che abbiano per esempio una familiarità, cioè il primo fattore di rischio per sviluppare un tumore del colon retto è che nella mia famiglia ci sia un paziente di primo grado che lo ha già avuto, cioè mio papà o mio fratello che abbiano avuto un tumore del colon retto, io sono una persona a maggior rischio. Quindi, al di là della diagnosi precoce che si fa intervenendo all'interno per esempio di questi gruppi familiari, la diagnosi precoce del tumore del cancro colorettale si fa andando a ricercare le minime tracce di sangue che il tumore del colon retto può iniziare a perdere senza che queste siano evidenti alla persona che le elimina nelle feci. Cioè, nelle fasi iniziali il tumore colorettale rilascia delle minime quantità di sangue che non sono visibili ad occhio nudo, ma che sono rilevabili attraverso dei test specifici che vengono eseguiti nei laboratori medici, che si chiamano la ricerca del sangue occulto fecale, cioè sangue che non risulta evidente ma che rimane occulto. Questo è lo strumento principale per la diagnosi precoce del cancro colorettale.
Dottor Ferraris, però leggo che 9 casi su 10 di tumore al colon potrebbero sì essere evitati con questo metodo così efficace. Oltretutto è un esame semplice, gratuito, viene offerto anche dal Servizio Nazionale. Come mai purtroppo oltre la metà non lo fa? Cioè, come mai non si coglie questa grande opportunità? Perché il test, leggo che funziona, addirittura i suoi colleghi, e si legge che il test è un salvavita, quindi è una cosa molto importante.
Certo, probabilmente Giorgio, perché ci sono poche trasmissioni come la vostra, perché c'è poca pubblicità e si fa poca campagna di sensibilizzazione su questo argomento, che è estremamente importante. Ora, devo dire che nel corso degli anni l'adesione, che inizialmente era abbastanza scarsa nel corso degli anni l'adesione alle campagne di screening che sono state promosse dal servizio, dal Ministero della Salute, è aumentata progressivamente. Rimane però, come giustamente sottolineavi tu, una fetta importante della popolazione che non aderisce allo screening, e c'è anche una fetta importante della popolazione che una volta aderito allo screening non procede negli accertamenti.
Io chiedo, ci fermiamo un attimo, caro Luca, e sentiamo la meravigliosa canzone che hai scelto.
Perfetto.
Ieri tra le tue poesie ho trovato qualcosa che parla di me. Le hai scritte tu col blu su pezzi di carta trovati qua e là. Dimmi dove, dimmi come, con che cosa ascoltavi la mia vita quando non stavo con te. E che sapori e che umori, che dolori e che profumi respirare quando non stavi con me. Sai, non l'ho detto mai. Quanta vita c'è, quanta vita insieme a te. Tu che ami, tu che non lo rinfacci mai e non smetti.
Stiamo intervistando io e Giorgio Dini il dottor Luca Ferraris. Lo ricordo, è il direttore della gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate, ASST Valle Olona. E stiamo parlando del cancro del colon retto E il nostro titolo era questo: il cancro colorettale si può sconfiggere.
Dottor Ferraris, abbiamo accennato al progetto di screening, questo test per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Inizialmente volevo dirle di cosa si tratta. Quanto è importante? Si riceve una lettera di invito da parte dell'ASL per andare in farmacia e poi per ritornare per prendere il consenso? E poi, quali pazienti sono chiamati? Fino a quale età? E ogni quanti anni l'esame deve essere ripetuto, anche in assenza di sospetti di patologia? Io ho 70 e oltre anni. A me non viene più mandato l'invito? Questa è la domanda particolare che le volevo fare. A me e anche a Rusconi. Rusconi però è molto più giovane, per cui rientrerà...
Se tu volevi mettermi dentro e dire a tutti che sono vecchio come te, lo potevi dire anche a voce alta, tranquillo. Mi spiace perché Luca mi conosce e dice, ma un ragazzino come me è purtroppo è così. Luca, vai, scusa.
Allora, il programma di screening del Servizio Sanitario Nazionale, in particolare della Regione Lombardia, è destinato a tutte le inizialmente era destinato a tutte le persone tra i 50 e i 69 anni di età, attualmente è stato esteso oltre i 69 anni di età fino ai 75. E in che cosa consiste il programma di screening? Il programma di screening consiste nell'invito che viene fatto dalla Regione agli individui al compimento del 50° anno di età e da lì in avanti ogni 2 anni a sottoporsi al test per la ricerca del sangue occulto fecale. La ricerca del sangue occulto fecale, come abbiamo detto nella prima parte della trasmissione, è quell'esame che ci permette di rilevare piccole quantità di sangue altrimenti inapparenti che possono essere perse dai tumori in fase iniziale e quindi consentire di fare una diagnosi precoce. Che cosa succede? Allora, la persona che ha compiuto 50 anni riceve questa lettera di invito con la quale può recarsi in farmacia a ritirare il kit per il prelievo del sangue, che è una procedura estremamente semplice, un bastoncino che deve essere infilato all'interno delle feci per recuperarne una minima quantità ed essere inviato da un laboratorio di analisi che analizzerà questo campione e ci dirà se in questo campione ci sono tracce o meno di sangue. I pazienti che ricevono un test positivo, che sono generalmente il 5% di quelli che fanno il test, vengono invitati a eseguire un approfondimento, cioè se abbiamo trovato delle tracce di sangue nell'intestino, bisogna accertarsi che queste tracce di sangue che l'intestino perde non provengano da un tumore o da un polipo che è il precursore, diciamo, del tumore. Questo accertamento deve essere fatto attraverso la colonoscopia, cioè un'endoscopia che ci permette di identificare eventuali precursori del tumore, cioè gli adenomi, i polipi, asportarli oppure, in caso ci fosse un tumore, fare la diagnosi che in questi casi normalmente viene definita una diagnosi precoce perché siamo in uno stadio iniziale del tumore che ci permetta di avere un trattamento più efficace di quello che avremmo avuto se avessimo atteso la comparsa dei sintomi. Quindi faccio il test è positivo, mi rivolgo al centro screening che mi fissa un appuntamento per la colonoscopia. Tutte queste procedure sono procedure assolutamente gratuite e il paziente viene guidato attraverso le informative per fare in che cosa consiste l'esame, la dotazione delle preparazioni per fare l'esame, c'è un percorso che viene ben spiegato al paziente, ovviamente con la collaborazione del suo medico di medicina generale che ci fa avere una annotazione su quelle che sono le eventuali patologie, i farmaci che il paziente assume, perché noi possiamo eseguire nel modo migliore possibile la colonoscopia. La colonoscopia che cosa può evidenziare? Abbiamo detto prima che il tumore cresce all'interno dell'intestino e cresce all'interno dell'intestino attraverso una serie di fasi che lo vedono passare da polipo, cioè adenoma, ad adenoma degenerato, a tumore in situ, a tumore invasivo. Quindi ci sono tutta una serie di passaggi e nei primi passaggi è possibile interrompere la progressione che porterà l'adenoma a diventare un tumore invasivo, un tumore maligno. Quindi lo screening può consentirci, in una percentuale che attualmente in Regione Lombardia, secondo i dati del 2018, era di 5 persone su 1000, ci consente di identificare un tumore in uno stadio iniziale, in un 5 per 1000 dei pazienti troviamo un polipo con già delle caratteristiche di elevato rischio, in 8-10 persone su 1000 troviamo un polipo che ha delle caratteristiche di completa benignità, ma che se noi avessimo lasciato nell'intestino per degli altri anni avrebbe avuto la potenzialità di trasformarsi in un tumore maligno.
Dottor Ferrari, ho letto una cosa, diciamo, interessante. Perché questo test, questo screening va ripetuto? Perché il polipo non si sviluppa in una notte.
Assolutamente sì, e perché il test ci dice quello che succede quella notte o quel giorno in cui io ho fatto la rilevazione del sangue occulto. Il polipo può perdere sangue a giorni alterni e quindi io lo posso rilevare in modo alterno. Per cui la ripetizione nel corso degli anni del test ci consente di aumentarne il potere predittivo e quindi di intercettare un numero maggiore di polipi, adenomi avanzati e di tumori in fase precoce.
Dottor Ferrari, sulla cosa veloce e poi semplice naturalmente è questa, ma la colonoscopia è un esame doloroso? Oppure c'è bisogno di una sedazione? Cioè facciamo dormire il paziente oppure no? Oppure la cosa talmente semplice che uno non si accorge neanche? Chiedo, è solo una domanda.
Allora, la colonoscopia è un esame invasivo e può essere molto fastidioso, talvolta doloroso per il paziente. Questo è il motivo per il quale in tutti i centri che aderiscono al programma di screening viene eseguita una sedazione che normalmente viene eseguita con un analgesico che è in genere un oppiaceo, quindi un analgesico abbastanza potente, e con un sedativo che in genere è una benzodiazepina, per essere semplici, tipo Valium, ecco. Quindi l'associazione di questi due farmaci consente nella stragrande maggioranza dei casi di eseguire una colonoscopia in condizioni nelle quali il paziente non abbia troppi fastidi. Ci sono poi delle condizioni particolari in cui questo non è possibile e si cerca comunque in questi casi di ovviare o con delle tecniche alternative o con la possibilità di eseguire degli esami in anestesia totale, che però sono una minoranza assoluta dei casi.
Volevo chiedere, proprio a proposito della colonoscopia, quanto dura l'esame, dottore? Cosa sono i polipi? Sono forme cancerose benigne? Che caratteristiche ne possono avere? Quali sono a rischio di malignità? La dimensione, il volume può essere significativo? Lei ne ha accennato prima della dimensione.
Certo, allora la durata della colonoscopia dipende molto dalle caratteristiche anatomiche del soggetto, per cui normalmente un esame che ha una durata almeno di una ventina, una trentina di minuti. Diciamo che la parte importante della colonoscopia è il tempo che l'operatore dedica a esaminare tutti i segmenti dell'intestino, quindi tanto più è lunga la colonoscopia, soprattutto tanto più è lunga la fase in cui, una volta raggiunta la parte terminale del colon, cioè l'intestino cieco, l'operatore retrae lo strumento, quindi ritorna verso il retto, tanto più l'operatore impiega tempo impiega per eseguire questa fase di ritrazione, tanto più è dimostrato che l'ispezione è accurata e il numero di polipi che vengono riscontrati è maggiore, o meglio, il numero di polipi che possono non essere riscontrati è minore. Le caratteristiche dei polipi sono importanti, allora sicuramente la dimensione ne è una caratteristica importante, tanto più il polipo è esteso, tanto più il polipo è grande, tanto maggiore è il rischio che nel suo interno ci siano delle cellule tumorali maligne. Come abbiamo detto, la progressione dell'adenoma è una progressione che nasce da adenoma completamente benigno, adenoma all'interno del quale si sviluppano dei processi di displasia delle cellule. La displasia è quel processo che porta le cellule da benigne a diventare maligne. Poi all'interno dei processi displastici si può creare un'invasività locale, cioè il tumore, il polipo inizia a entrare, a penetrare nella parete del colon fino a diventare poi un tumore invasivo.
Ci fermiamo per la seconda canzone. Ferraris, direttore della gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate, ASST Valle Olona. Il titolo è Il cancro colorettale si può sconfiggere.
Dottor Ferraris, io le volevo dire una cosa semplicissima a proposito sempre dello screening e quindi della ricerca del sangue occulto. È una diagnosi precoce molto importante che serve per acquisire cose, diciamo, fondamentali. Però perché l'adesione è così bassa? Come si spiega? Però al contesto dobbiamo dire che lo screening riduce il numero anche di nuovi casi, cioè è anche un aiuto per poter ridurre i casi di tumore al retto. Quindi viene fatto poco, però quei pochi casi migliorano la situazione. Infatti leggo che il tumore al retto sembra diminuire gradualmente.
Sì, sicuramente l'obiettivo dello screening è proprio questo, cioè fare in modo che il maggior numero possibile di adenomi del colon, cioè di tumori benigni del colon, vengano asportati prima che possano diventare dei tumori maligni. Il motivo per il quale l'adesione allo screening non è particolarmente elevata, mi sembra che i dati nazionali siano sul 70%, in Regione Lombardia forse siamo un pochettino meglio, è difficile da spiegare, forse manca un pochettino la cultura della prevenzione, cioè nel corso del tempo, attraverso gli organi di informazione, quali siete voi, si potrà cercare di sensibilizzare maggiormente la popolazione a questo tipo di prevenzione, cercando di ottenere dei risultati che sono già stati ottenuti dagli altri programmi di screening. Ecco, quello che è importante risottolineare, come facevi tu prima, è che il tumore del colon consente di lo screening del cancro colorettale consente di ridurre il numero dei tumori e di fare una diagnosi precoce, quindi di ridurre il numero di tumori che non siano curabili. E questo è estremamente importante perché in Italia, se sommiamo maschi e femmine, il cancro del colon è il tumore più rappresentato perché è il secondo nel maschio e il terzo nella donna, quindi è il tumore più rappresentato assolutamente. Quindi l'adesione al programma di screening è un passaggio fondamentale per ridurre l'incidenza del tumore, togliendo i polipi prima che diventino tumore, e per consentire una cura, una diagnosi precoce, quindi una cura con maggiori possibilità di sopravvivenza.
Io voglio tornare ancora alla colonoscopia. Ormai questa colonoscopia mi viene dalla testa. Ma presenta delle complicazioni questa colonoscopia? Poi, secondo, tutti la possono fare. Terzo, noi abbiamo da poco intervistato un radiologo e ha parlato della colonoscopia virtuale, decantando la tollerabilità nei pazienti, e dice che spesso il gastroenterologo invia al radiologo per fare questa colonoscopia virtuale. Dimmi tu, non lo so se sia vero o meno.
Assolutamente sì. Allora, partendo dall'inizio, la colonoscopia è un esame che possono fare tutti, è un esame che, come dicevamo prima, ha una sua invasività e ha sicuramente delle complicanze che diventano più numerose quando alla colonoscopia si associano delle procedure. E qui entriamo in un ambito nel quale rispondiamo già un poco alla tua ultima domanda. La colonoscopia è un esame invasivo, ma la sua invasività ci consente di essere operativi, cioè ci consente, per esempio, non soltanto di identificare i polipi che il sangue occulto fecale ci ha, dei quali il sangue occulto fecale ci ha ipotizzato la presenza, ma ci consente anche di asportarli. Entro certe dimensioni noi siamo in grado di togliere i polipi attraverso delle procedure che sono delle procedure di microchirurgia che eseguiamo dall'interno. Ora, chiaramente, eseguendo queste procedure, i rischi di complicanze relative alla colonoscopia possono aumentare, perché si vanno a resseccare dei tessuti e quindi si possono indurre dei rischi di emorragia, dei rischi di perforazione del colon, che sono però, diciamo, insiti in qualsiasi tecnica di tipo chirurgico che si faccia endoscopicamente. Chiaramente la colonoscopia virtuale è una realtà, la colonoscopia virtuale è una TAC del colon, è una realtà che risulta particolarmente utile nelle persone che per motivi diversi non vogliano o non possano o non riescano a sottoporsi ad una colonoscopia. Ci sono condizioni anatomiche particolari in cui la colonoscopia può risultare difficoltosa, può risultare dolorosa, può risultare pericolosa, magari in una persona anziana che ha subito degli interventi, quindi che ha dei tessuti più fragili. In questo caso la colonoscopia virtuale ci consente di avere un'informazione sul dettaglio anatomico del colon che è in grado di evidenziarci la maggior parte dei polipi. E qui c'è un limite relativo alla colonoscopia virtuale, che la colonoscopia virtuale è in grado di identificare le lesioni che abbiano una dimensione superiore ai 5 mm, quindi noi riusciamo a vedere anche quelle più piccole. Il secondo limite della colonoscopia virtuale è la sua mancanza di operatività. Una volta che un paziente si è sottoposto ad una colonoscopia virtuale che gli ha identificato un polipo o un sospetto di tumore, questo sospetto va verificato. Il polipo, per essere asportato, può essere asportato soltanto in endoscopia, e il sospetto di tumore deve essere confermato attraverso un campionamento bioptico, quindi bisogna avere delle biopsie che possano dar luogo ad un esame istologico che ci possa dare una diagnosi, ma questo lo possiamo fare soltanto attraverso la colonoscopia. Quindi la colonoscopia virtuale è un esame utilissimo, ma che ha dei limiti.
Ok.
Dottor Ferrari, se andiamo avanti nel tradizionale, nella colonoscopia normale, io le voglio portare un esempio di un referto, perché i referti che voi fate sono particolarmente dettagliati. Addirittura sono corredati da fotografie a colori con specifiche di quello che avete trovato e di quello che avete fatto. Allora io le leggo questo: polipo sessile del colon trasverso asportato, poi polipo sessile del colon discendente voluminoso non asportato, la cui modalità di asportazione sarà da decidere e rivalutare con l'esito dell'esame istologico. Considerando la specificità, la precisione, cosa ne dice lei di questo? Cosa ne pensa?
Allora, cioè, i polipi possono avere forme e dimensioni diverse che vengono descritte nel referto dell'esame endoscopico. Le forme più caratteristiche sono il polipo sessile, cioè il polipo che ha uno sviluppo prevalentemente orizzontale sulla superficie del colon, il polipo peduncolato che ha un aspetto che assomiglia a un funghetto, ad un alberello, ecco, diciamo. Diciamo che da queste definizioni, che sono le definizioni tradizionali, le moderne tecniche di endoscopia che ci consentono di visualizzare nel dettaglio non soltanto le caratteristiche macroscopiche del polipo, ma anche la superficie del polipo stesso e la morfologia della superficie di questo polipo, ci consentono di dare, attraverso una serie di classificazioni un po' più particolareggiate, diciamo un po' più per addetti ai lavori, ci consentono di avere già un certo grado di presunzione dell'invasività e della malignità di questi adenomi, di questi polipi. Ora, queste caratteristiche rendono i polipi più o meno facilmente asportabili con una tecnica endoscopica, e quindi la scelta della tecnica con cui asportare i polipi è il risultato di una serie di parametri che sono dati dalle caratteristiche del polipo, dall'esperienza dell'operatore, dalla disponibilità di strumentazioni che ci sono nei diversi centri, per cui alcuni polipi sono universalmente asportabili, cioè in qualsiasi ospedale si vada siamo in grado di procedere all'asportazione. Per altri polipi è bene fare riferimento a dei centri di riferimento che abbiano un'esperienza maggiore nell'asportazione endoscopica, perché ci sono delle tecniche ormai molto sofisticate che consentono di asportare dei polipi anche di dimensioni considerevoli, che fino a non moltissimi anni fa avrebbero dato esito ad un intervento chirurgico, ma che possono essere asportati endoscopicamente.
Dottore, il polipo in quanto tempo può diventare un tumore? E in quanto tempo evolve dopo la biopsia?
Allora,
lei chirurgo, può salvare la vita del paziente? Di domanda sicca.
Assolutamente sì, assolutamente sì. L'evoluzione dei polipi, degli adenomi del colon, è una devoluzione relativamente lenta. Allora, le linee guida più attuali ci dicono che se noi togliamo con una colonoscopia di qualità, cioè una colonoscopia. Il requisito fondamentale della colonoscopia è che debba essere fatta in condizioni di preparazione adeguate, quindi che l'operatore possa vedere bene tutto l'intestino e che dedichi un tempo adeguato per fare quello che deve fare. Quindi se la colonoscopia è una colonoscopia di qualità e vengono asportati dei polipi di piccole dimensioni, fino a meno di 5 polipi, l'intervallo che noi possiamo lasciare prima della seconda colonoscopia di controllo è di 10 anni. Quindi noi, se sappiamo che un colon è completamente pulito da polipi, possiamo aspettarci che in 10 anni non succeda niente di importante in quel colon. Quindi è ovvio che questo non accade se i polipi hanno delle caratteristiche diverse, per cui le tempistiche di sorveglianza possono essere diverse. Però gli adenomi nel colon crescono lentamente e quindi abbiamo tempo per andarli a cercare, per andarli a togliere.
Dottor Farage, prima di dare la parola a Luigi per concludere, io volevo farle presente queste campagne di sensibilizzazione che vengono fatte per la prevenzione del cancro colon rettale. E l'ultima, e la più recente, è quella fatta dal simpatico assessore romagnolo Paolo Cevoli, che ha detto come assessore alle varie attività di Rocco Fritto Superiore, il quale dice, fra l'altro, non è questione di culo. No, la fortuna non c'entra. Dobbiamo insistere su questo, dottor Ferraris.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Quello che era vero fino a prima dell'instaurarsi dello screening colorettale, cioè che uno poteva avere la fortuna, facendo la colonoscopia per un altro motivo, di trovare un polipo e quindi di avere una prevenzione adeguata, adesso è demandato ad un programma sistematico di prevenzione, che è lo screening cancro colorettale con la ricerca del sangue occulto fecale.
Una domanda velocissima e poi chiudiamo, che è questa. Quella persona, io ti leggo quello che hanno scritto, mia madre e mio padre hanno avuto dei polipi intestinali, devo considerarmi nella fascia a rischio per cancro al colon e devo fare il test?
Allora, chi ha una familiarità non deve fare la ricerca del sangue occulto fecale, ma come esame di prevenzione deve fare direttamente la colonoscopia. L'indicazione è eseguire la colonoscopia 10 anni prima dell'età al quale il mio parente di primo grado ha avuto i problemi. Allora, se mio papà ha avuto un tumore al colon quando lui aveva 45 anni, allora io all'età di 35 anni devo eseguire la prima colonoscopia di prevenzione.
Perfetto. Giorgio, dobbiamo allora chiudere, è finito. Luca, io devo ringraziarti. Io vi ricordo che il dottor Luca Ferraris è il direttore della gastroenterologia dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate, ASST Valle Olona. E devo ringraziare perché sei stato chiarissimo e credo che anche Giorgio debba dire qualcosa.
Ottimo, no, è stato molto chiaro. Le domande precise, risposte precise. Anche dettagliate.
Anche perché mi date l'opportunità di fare un po' di propaganda appunto a questo programma di screening che è estremamente importante fare.
Preparati perché ti chiamiamo, tra un mese sei già nostro, quindi preparati. Mi spiace, grazie. Ormai sei entrato nella nostra rete. Molto ciao Luca.
Grazie a voi e agli ascoltatori, grazie.
Grazie,
grazie dottor.